Antenne Saar, Mezz'ora Italiana.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico in due lingue, in italiano e in tedesco. In italiano con l'accento napoletano, in tedesco con l'accento napoletano. Zweisprachig wie immer, in Deutsch mit einem neapolitanischen Akzent, im Italienischen mit einem neapolitanischen Akzent. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi. E vediamo i temi di questa puntata, anzi il tema di questa puntata. Dopo il successo delle trasmissioni dedicate alla storia degli italiani nel Saarland, mandata in onda in 3 puntate, abbiamo deciso di lanciare una nuova miniserie. Si tratta di un argomento che ha un retrogusto amaro, ma la verità secondo me va sempre raccontata come tale, anche quando non è dolce come piacerebbe. In queste prossime 3 puntate vi parleremo di Badoglio e compagni, ovvero una breve rassegna di epiteti, offese e nomignoli vari sentiti in Germania dal 1950 ai giorni nostri. Breve premessa, del tutto personale, vi racconto una breve storia, la mia. Sono venuto in Germania all'età di 13 anni. Avevo frequentato a Napoli la prima media, lingua straniera facoltativa, inglese o francese. Scelsero per me, inguaribili romantici del mio nucleo familiare, il francese. Poi frequentai solo una parte della seconda media, lingua straniera obbligatoria, il francese. E poi io a scuola non ci andai più. Fui espulso dalla scuola media Nicola Nicolini per aver commesso un attentato all'incolumità fisica della professoressa d'italiano. Il piano dell'attentato era ideato in realtà proprio contro la professoressa di francese, signora Cafiero, ma era ormai assente da mesi ed io ero impaziente, come tutti gli adolescenti. Scoprii un negozietto nel mio quartiere che vendeva fialette puzzolenti. Dovetti promettere solennemente alla negoziante, di cui ero anche un poco innamorato, di non dire a nessuno dove avessi acquistato quella tossica schifezza e ne comprai tre. Le piazzai tutte e tre in classe durante la lezione di italiano. Al mio comando i miei due complici le spaccarono sotto i banchi. Una puzza di uova marce invase l'ambiente provocando malessere e vomito. Malessere e vomito anche all'insegnante di italiano, mia vittima di seconda scelta, e al settimo mese di gravidanza. Chiamarono l'ambulanza, la signora si sentì molto male di fronte alla minaccia di sospendere tutta la classe, mi dichiarai colpevole ed unico responsabile del misfatto. Fui sottoposto a un duro interrogatorio. Non volli dire dove avevo comprato le fiale che nel frattempo sono proibite dalla legge, aggravando così la mia posizione in quanto ritenuto omertoso, pur se reo confesso. Le mie conoscenze del francese a Napoli si interruppero così. Mi orientai allora e con maggiore passione verso il tedesco. A quell'età conoscevo comunque più vocaboli tedeschi che francesi. Negli anni 60, infatti, il cinema offriva una serie di film, di solito americani, con cui erano raccontati fatti di guerra, sempre con lo straordinario eroismo anglo-americano e sempre con la grande cattiveria dei soldati tedeschi. Nello stesso tempo circolava una serie di fumetti ambientati nei fronti della guerra mondiale, inglesi e americani, eroi al massimo, i tedeschi perfidi e spietati nel peggiore dei modi. A un certo punto, in ogni film e in ogni fumetto, i soldati tedeschi parlavano per così dire, si limitavano piuttosto a brevi comandi urlati con la voce roca e col mitra spianato: Haus, schnell, Feuer, vorwärts, komm! Per farla breve, io venni in Germania e avevo già le basi per un buon apprendimento del tedesco. Italiano? Badoglio! Questa fu ovviamente un'ottimistica illusione, giacché appena giunto in Germania il 2 di febbraio del 1970 ed inserito nella scuola tedesca, retrocesso, cioè alla quarta elementare, la prima parola a me sconosciuta e che imparai fu un cognome italiano, Badoglio. Fu Armando Esposito, pace all'anima sua, napoletano e amico di mio padre, a spiegarmi cosa significasse Badoglio e perché ai tedeschi, come i miei compagni di classe, piaceva tanto titolarci così. Badoglio Pietro fu quel generale italiano che l'8 settembre 1943 firmò la resa con gli americani. L'armistizio non fu gradito ai tedeschi, che si sentirono traditi dall'alleato italiano. Armistizio uguale tradimento, Badoglio uguale traditore. Ma insomma, niente male come primo approccio all'apprendimento del tedesco all'età di 13 anni. Appena arrivato in Germania fui ribattezzato Badoglio, cioè traditore. Ed era solo l'inizio. Also, Badoglio, der Klassiker. Badoglio va einfach in italienischer General Pietro Badoglio, der den Waffenstillstand mit den Amerikanern 1943 unterschrieben hat. Die Deutschen haben den Waffenstillstand einfach als Verrat aufgenommen. Es entstand eine Katastrophe. Badoglio, Waffenstillstand, Kapitulation gleich Verrat. Also, Badoglio gleich Verräter, das war den ersten Namen, den ich in Deutschland mit 13 bekommen habe von meinem Schulkameraden in der vierten Klasse der Grundschule Beden. Das erste mir unbekannte Wort, das ich in Deutschland lernte. Badoglio. Italiano, Itaca. Veramente la storia dell'italiano traditore, pessimo combattente, un po' codardo, e anche opportunista era già diffusa in Germania sin dai tempi della Prima Guerra Mondiale. A quanto pare, dal punto di vista tedesco, anche in quel periodo gli italiani avevano voltato le spalle, prima alleati e poi nemici. Furono, a quanto pare, gli austro-ungarici a coniare il termine di Ithaca, liberandosi dalla pronuncia berlinese Ithaker, abbreviazione militaresca di Italienischer Kamerad, e lamentandosi contemporaneamente delle treulose Tomaten, i pomodori sleali, ovvero gli alleati italiani che nella prima e seconda guerra mondiale cambiarono fronte. Ithaca, Ithaca, tatsächlich, nichts mit Griechenland, mit Odysseus zu tun, ist keine Insel. Ithaca ist einfach die Abkürzung von italienischer Kamerad. Die Österreicher haben diesen Begriff geprägt, um die Italiener, die schlechte italienische Kameraden zu bezeichnen, als schon 1915 die Italiener weg von der Allianz zu dem austro-ungarischen Front gewechselt haben, also wieder Ithaca heißt Verräter, und dazu kommt der sympathische Begriff treulose Tomaten. Treulose Tomaten, das waren die italienischen Soldaten, die am liebsten Tomaten gepflückt hätten, statt in den Krieg zu ziehen. Das Ganze aus deutscher xenophobischer Sicht. Die Legende des schlechten Soldaten, des Italieners als Opportunisten, als Verräter, hat eine tiefe Verwurzelung in der deutschen xenophobischen Mentalität. Das Ganze ging auch in der Bezeichnung Italiener, ja, Absätze nach vorne. Ist ja klar, Absatz nach vorne, das ist die Marschrichtung zurück, immer nach hinten, immer abbauen vor dem Feind. Das war der Vorurteil. Ihr werdet es ja nicht glauben, aber Kanzler Helmut Schmidt, während eines offiziellen Besuches in Italien, noch im Flugzeug, Journalisten waren anwesend, erklärte tatsächlich, dass seiner Meinung nach italienische Panzer 4 Gänge hätten, wie alle Panzer übrigens, bloß 3 Rückwärtsgänge und ein einziger Vorwärtsgang. Das war die italienische Mechanik aus hanseatischer Sicht erklärt. Naja, Bundeskanzler Schmidt. Italiano, absätze vorne. La ormai mitica vigliaccheria del soldato italiano era descritta anche nel suo abbigliamento, per essere precisi nella fattezza dei suoi stivali, che secondo i tedeschi avevano i tacchi in avanti, absätze vorne appunto. Che significa? Significa che la direzione di marcia è sempre in direzione dei tacchi, e cioè in fuga, a marcia indietro. E a proposito di marcia indietro, durante una visita di Stato in Italia sull'aereo con svariati giornalisti, il cancelliere Helmut Schmidt asserì divertito che i carri armati italiani sono muniti, come tutti i carri armati, di 4 marce, però a differenza degli altri con 3 retromarce e una sola marcia avanti. Misteri della meccanica italiana dal punto di vista anseatico. Italiano, spaghetti fressa. In tedesco, con il verbo essen, mangiare, si esprime l'azione del cibarsi da parte dell'essere umano. Con il verbo fressen, però, si indica sempre l'atto del mangiare, ma da parte degli animali. E qual è il cibo preferito dagli italiani? Ma gli spaghetti, naturalmente. Gli italiani non sono molto simili alle bestie dal punto di vista tedesco xenofobo. E allora spaghetti fressa, un animale, cioè che si ciba solo di spaghetti, al sugo, carbonara o aglio e olio, che sia, ma sempre solo spaghetti, dalla mattina alla sera, a colazione e a cena. Ora voi non ci crederete, ma quando venimmo in Germania nel 1970, mica si poteva andare al supermercato e comprare un pacco di pasta, che so, spaghetti, rigatoni o fusilli, ma che? Tutta roba esotica, tutto al più si trovavano delle confezioni di pasta all'uovo, cioè di spätzle, un tipo di pasta tedesca completamente diversa da quella nostra. Come sopravvivere dunque? La salvezza si trovava in Francia, subito dopo la frontiera con il Saarland. L'oasi incantata nel deserto alimentare si chiamava Forbach, un paesino di minatori in cui prosperava Rocchi. Rocchi, il negozio italiano che vendeva addirittura la pasta sfusa in grossi contenitori di legno sistemati negli scaffali. Secondo me, il fondatore della ditta Rocchi si è meritato un posto in paradiso honoris causa e per acclamazione di 3 generazioni di emigranti italiani residenti in Saarland, Lorena e forse anche in Alsazia. Jetzt haben wir genau gesehen, dass aus deutscher Sicht das Etikett des italienischen Feiglingens, des Feigensoldaten, mehrere Begriffe gefunden hat. Jetzt kommen wir zu den Essgewohnheiten. Ja, ein Klassiker aller Klassiker hat jeder von uns gehört, jeder von uns mal ausgesprochen, Spaghettifresser. Sympathisch, sympathisch. Nur, das Problem ist ja der Unterschied zwischen Essen und Fressen. Essen ist nun mal die Handlung der Nahrungsaufnahme seitens eines Menschen. Fressen bedeutet die Nahrungsaufnahme seitens eines Tieres. Ja, und was ist ein Italienischer aus rassistischer, xenophobischer Sicht? Nichts anderes als ein Tier, das Spaghetti frisst. Spaghetti zum Frühstück, Spaghetti zum Abendessen, immer nur Spaghetti. Ein Volk, das sich von Spaghetti ernährt, sei es aglio e olio, alla carbonara oder mit Tomatensauce, schlicht und einfach Spaghetti. Ihr werdet es ja nicht glauben, aber tatsächlich waren Spaghetti in den 70er Jahren etwas Exotisches. Wir konnten bei Aldi oder sonst Lebensmittelgeschäfte keine einfache Packung Nudeln kaufen. Es gab nur Spätzle. Und wo war die Rettung? Die Rettung war im benachbarten Frankreich, in der Grande Nation, in Forbach. In Forbach gab es ein Geschäft, Rocchi. Rocchi verkaufte alle Arten italienische Nudeln, Penne, Penne rigate, Spaghetti, Fusilli, da war alles zu finden. Eine Oase in einer Ernährungswüste, die damals für uns Italiener das Saarland war. Rocchi, der Gründer der Firma Rocchi, ist meiner Meinung nach im Himmel direkt aufgestiegen, honoris causa, per Akklamation, von Generationen Italiener aus dem Elsass, aus Lothringen und aus dem Saarland. Bleiben wir bei den Ernährungsgewohnheiten. Ja, was essen diese fremden Leute? Was fressen diese fremden Leute? Ja, sie fressen auch Spatzen. Es ist so, das Drama entsteht in einem uralten Rezept aus Venetien, Polenta e Osei. Polenta Osei ist ein Rezept, das heißt Polenta und Vögelchen. Es sind Vögelchen, die werden einfach gebraten mit Salbei und Speck. Darunter gibt es auch Rotkehlchen und andere kleine Vögelchen. Jetzt bitte sehen wir es mal aus deutscher Sicht. Die Deutschen, die die größten Naturliebhabern, Tierliebhabern der Welt sind, erfahren, dass in Italien kleine Zugvögelchen einfach gegessen werden. Das ist das gleiche Gefühl, wie wir im Fernsehen eine Reportage über Thailand sehen, wo irgendwelche Krabbeltiere, Insekten frittiert und serviert werden. Ekelhaft. Das war das Gefühl aus deutscher Sicht. Das Problem ist ja nur, ich bin Neapolitaner. Ich habe in meinem ganzen Leben nie Spatzen gegessen. Und Polenta essen wir im Süditalien ja sowieso nicht. Meiner Meinung nach, die separatistische Partei Lega Nord sollte uns Italiener aus dem Süden, die ausgewandert sind, Schadenersatz leisten für diese Beleidigungen, die wir bekommen haben, für Essgewohnheiten, die nicht unsere Essgewohnheiten waren. Wir essen im Süditalien keine Spatzen, glauben Sie mir. Aber Spatzenfresser haben wir genug gehört. Zu Unrecht. Italiano, Spatzenfresser. Rimaniamo alle consuetudini alimentari. Spaghetti fressa sì, ma non solo. Questi si mangiano pure i passerotti. Spatzenfresser, appunto. Polenta e osei, questo è il problema. Polenta e osei è una ricetta tipica del Veneto a base di polenta e uccellini, in particolare beccafichi, allodole, tordi o petti rossi cotti allo spiedo sul fuoco del camino o in padella e insaporiti con lardo, burro e salvia. Insomma, mettiamoci nei panni dei nostri amici tedeschi, notoriamente amanti degli animali, del bosco e della natura. La notizia che nel nord Italia esiste una tradizionale ricetta con la quale sono serviti i petti rossi ha nell'animo tedesco lo stesso effetto di quando si vede il documentario alla televisione che mostra come in Thailandia sono servite le cavallette fritte. Che schifo! La versione dei tedeschi verso l'uccisione degli uccelli e non solo a scopo alimentare raggiunse il culmine negli anni 70, quando il quotidiano Bild lanciò una campagna dal titolo «Non fate vacanze nel paese dove assassinano gli uccelli». La caccia sfrenata e disordinata in Italia a scapito degli uccelli migratori che dalla Germania partivano per le zone calde dell'Africa settentrionale scandalizzò i tedeschi. Il dramma in tutto ciò: io non ho mai mangiato un uccellino in vita mia. In Germania emigrarono negli anni 50-60 prevalentemente siciliani, calabresi e campani che sulla loro tavola non mettevano né polenta né uccellini. Eppure noi meridionali ci siamo beccati tutta la discriminazione e i titoli offensivi per una consuetudine alimentare che riguardava solo quelli del settentrione d'Italia. Io penso che la Lega Nord, partito storicamente separazionista, dovrebbe risarcirci i danni morali subiti all'estero, a noi tutti italiani emigrati da Roma in giù. Italiano, Zitronenschüttler, ovvero non solo sei un forestiero, ma sei anche un campagnolo, rozzo e ignorante. Eppure Goethe scriveva, pieno di entusiasmo, «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?» «Conosci il paese dove fioriscono i limoni?» Ora la fantasia tedesca, xenofoba come non mai, pensò di associare questo pensiero sublime ad un nuovo epiteto, «Zitronenschüttler». Cioè, scuoti i limoni. Che significa? Significa che nella fantasia tedesca l'italiano medio, prima di emigrare nella grande e industrializzata Germania, era occupato dalla mattina alla sera con lo scuotere alberelli di limone per farne cadere i frutti dai rami e raccoglierli. Cosa c'è dietro questo epiteto? Tra l'altro uno dei più simpatici tra i nomignoli appioppati agli italiani, c'è un dramma vero. L'emigrazione italiana verso il centro Europa fu un'emigrazione in doppio senso, e cioè non solo da un paese, una nazione all'altra, ma anche dalle campagne alle città. La sofferenza fu duplicata, considerato che la prevalenza degli immigrati proveniva da centri agricoli, per essere poi catapultati in una brutale realtà fatta di industria pesante, in cui tutte le esperienze accumulate, tutto il sapere antico attorno alla lavorazione della terra non valevano più nulla. In un colpo, gente con decenni di esperienza lavorativa in agricoltura era retrocessa al grado di analfabetismo professionale, giacché sino ad ora semplicemente e stupidamente occupati con lo scuotere alberelli di limone. Allora, chiudiamo qui questa prima puntata dedicata ai epiteti, alle offese, ai nomignoli vari sentiti in Germania dal 1950 ai giorni nostri. La prossima puntata vedremo gli altri nomignoli, le altre etichette che ci sono state appiccicate, come Zitronenschüttler, Mausfallenhändler, italiana tricco tracco in baracco, e poi il classico dei classici italiano, mafia, eccetera, eccetera, eccetera. La prossima settimana ne sapremo di più. Avete ascoltato Mezz'ora Italiana. Vi ringrazio per la collaborazione e con l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti. Yeah.
Antenne Saar.